sempre in diretta, sempre qui da CNOS, Festival della Condivisione 2014. In questo momento mi sento un po' osservata, continuano a fotografarci, il che è bellissimo e molto social, ma mi sento un po' così.
Per le occhiaie soprattutto,
sì, sono delle lunghe giornate per noi. Allora, siamo qui pronti con il primo divano di discussione con i nostri ospiti. E il primo tema, il primo raggruppamento, diciamo un po' arbitrario, è su arte e cultura. Abbiamo, no? Correggimi Gigi se sbaglio. Abbiamo tre associazioni che sono sedute con noi. Una è Diaframma Zero. Abbiamo Maria Teresa, che è un gruppo fotografico nato da diversi fotoamatori col fine di diffondere la pratica della fotografia come libera forma d'arte. Sono qui presenti al Festival della Condivisione con una mostra a tema, diciamo, che è nata anche prima, ma si stava benissimo sul tema del festival, che è Condivisioni Personali. Realizza infatti dei percorsi per raccontare paesaggi, forme e vita quotidiana con l'occhio del fotografo. Sono più di 50 foto, chi è qui al festival le può vedere di persona, ma adesso conosceremo meglio Maria Teresa. L'altra persona seduta qui con noi sul divanetto è Giulio della Guarimba. La Guarimba è un festival di audiovisivi indipendenti che nasce in Calabria, fondato appunto da Giulio, da Sara e un altro collaboratore, correggimi se sbaglio il nome, è il Torniglio de Klaus. Benissimo, grazie. Sono degli appassionati di cinema che hanno voluto creare un festival diverso dai soliti format per riportare nel cinema tra la gente e la gente nel cinema. Questo festival ha anche delle numerose attività collaterali, tra cui un laboratorio che è in corso in questo momento a CNOS, che si chiama il Festival la Scuola delle Scimmie, scusami, e sono praticamente dei corsi di illustrazione, serigrafia e audiovisivi. Conosceremo anche meglio Giulio, adesso lascio la parola a loro. E poi Ramon, che abbiamo bloccato qua, che avete appena sentito nell'intervento precedente, ma adesso lascio a Gigi il piacere di moderare questo tavolo di confronto.
E io ti lascio il dispiacere di riassumere il tutto in dei semplici tweet da 140 caratteri. Mi metto le cuffie come si richiede in formalità varie, anche perché già sono sordo di mio, sarebbe ancora peggio. Benvenuti anche da parte mia a tutti e tre. Facevo finta di non riconoscere Maria Teresa, ma in realtà la conoscevo, ma la mia porca figura l'ho già fatta quest'oggi. Ragazzi, la presentazione l'ha fatta Alessandra e come non poteva farla meglio, a me l'arduo compito invece appunto di farvi alcune domande e moderare un po' questo mini talk che ne verrà fuori. E quando troverò il foglio delle domande sarà sempre troppo tardi. No, la prima nostra curiosità, ne parlavamo nei giorni scorsi, benvenuto anche a te, riguardo alla in generale alla fotografia, agli audiovisivi, musica e libri, un po' nel campo dell'arte, della produzione artistica, un po' in generale, nell'epoca dell'estinzione del supporto fisico, la condivisione è per voi una minaccia o una risorsa? Cioè appunto l'assenza, diciamo, di supporto, che appunto sia fisico come strumento, un tempo potesse essere il CD, il VHS, quindi comunque tutto ciò rimaneva all'interno di quel supporto ed era un po' più difficile condividerlo, no? Cioè farlo girare, e quindi era un po' più legato appunto alla proprietà. Nell'epoca appunto in cui il supporto è sparito, la condivisione, quindi l'idea che le opere d'arte circolino così, in modo così esteso, in una dimensione quasi infinita, per chi crea l'arte, per chi crea le opere, diciamo, chi fa questo tipo di produzione, è una minaccia o una risorsa?
Guarda, credo nessuna delle due, perché alla fine l'arte ha sempre cercato di essere condivisa, quindi non credo che ci sia un discorso di aver timore se nuove forme di condivisione possono togliere oppure arricchire. Cioè, lo scopo rimane tale e quale nei millenni, come l'artista cerca di veicolare al massimo il suo messaggio dell'arte, che può essere dirompente, di provocazione o di, non lo so, di messaggio sociale, politico. Se trova dei mezzi magari legati alle nuove tecnologie, ben vengano. non trova nessun tipo di minaccia, o comunque non è neanche una, diciamo, una sorpresa, no? Quello sì. di assecondare determinate cose. Quindi i supporti comunque restano quelli, non a caso c'è anzi un ritorno, quasi una controtendenza a fissare, a rendere più tangibile l'arte, no? Si ritorna alla Polaroid, come nel caso ad esempio di Diaframma Zero, al discorso delle pellicole, di scattare in analogico, un po' perché alla fine il metodo è sempre quello, non è cambiato, può cambiare la percezione di come può essere veicolato, ma in realtà no, in realtà è semplicemente una percezione delle nuove generazioni di avere quella cosa istantanea di condividere sul telefono, ma chi si approccia in maniera professionale all'arte, secondo me è rimasta tale e quale.
Sì. Giulio?
Io sono molto un entusiasta di internet, credo che è l'ultima democrazia che è rimasta viva ed è la più sincera. Credo che l'unica minaccia che c'è nel condividere, parlando di file, di teatro, di cinema, di cose materiali che puoi condividere, credo l'unica minaccia è per le grandi ditte, no? Le SIAE, queste grandi ditte che vivono di questo, di fare i piccoli boss, no?
Sì.
Invece però per gli utenti, per i democrati, quelli che vogliamo... si sono create anche economie sostenibili e sincere, da dove io, per esempio, io compro con 5 euro la musica di un amico mio e lo posso trovare senza che lui abbia bisogno di arrivare a Sanremo. Sì. Però io gli pago, è 5 euro che gli pago, non gli pagherò 25 per l'album, perché mi sembra che è impossibile, però lui da 5 in 5 può arrivare una nicchia. Credo che si stanno creando queste cose da un bel po', no?
Sì, anche progetti di crowdfunding per appunto sostenere la nascita di progetti proprio sulla base poi della qualità del progetto stesso, non tanto della casa di produzione o di distribuzione che sta alle spalle.
Anche della pubblicità, no? Oggigiorno io credo che l'utente internet è in generale molto più informato che il cittadino della democrazia normale, sì. No? In internet c'è un linguaggio, ci sono delle regole, c'è tutto un meccanismo che si prova a rispettare, ovviamente più libero, e sempre succedono casini, no? Per riuscire a costruire, però a me sembra, io mi sento più libero grazie a internet.
Ramon?
Io a differenza loro non sono uno che...
Fai finta di essere un fotografo.
Non sono un artista, in realtà sono più che altro un fruitore, uno che comunque all'interno di uno spazio ha molto spesso a che fare con gli artisti. Penso che gli aspetti che arrivano con le nuove tecnologie relative alla condivisione debbano essere sfruttati nel miglior modo possibile. Io penso, fino a 15 anni fa, per un fotografo di legge era veramente difficile riuscire ad andare fuori, farsi conoscere, così come per un attore, una compagnia locale era abbastanza difficile far arrivare i suoi lavori lontano. Oggi in pochissimo tempo puoi fare circolare le tue opere. Probabilmente, diciamo, per contro, il problema è che molto spesso la condivisione può togliere all'artista una parte, diciamo, dell'introito che può derivare dalla vendita di alcune opere, il riconoscimento del suo diritto. Quindi bisognerebbe, secondo me, iniziare a ragionare in un'ottica nuova. Il problema è che siamo rimasti legati ad uno schema vecchio, bisogna iniziare a ragionare, studiare sul piano, diciamo, proprio mentale, sia sul piano anche delle leggi, eventuali sostegni economici, tutta una serie di politiche che possono andare poi a colmare laddove ci dovessero essere dei problemi economici.
Perfetto, perché io penso soprattutto all'esperienza dei fotografi, no? Nel senso che il fatto che magari un ragazzo si impegna appunto nel lavoro di fotografia e poi troppo spesso comunque le sue foto vengono, grazie a internet, prese e ripubblicate ovunque senza neanche, diciamo, riconoscere la paternità e il lavoro che c'è dietro. Quindi comunque da un lato sempre ho visto uno dei problemi, anche in questo senso una minaccia, cioè il fatto che comunque le opere, se non appunto magari anche attraverso i Creative Commons di cui si parlava prima con Andrea Verardi, che sono dei diritti d'autore veri e propri, tutelati ma gratuiti, il rischio è quello che appunto attraverso sistemi di condivisione così ampi come Facebook, come Twitter, come social network si perda nel mare dei lavori, perdendo poi l'identità, diciamo, e la paternità stessa del lavoro, come per i videomaker, così per i fotografi. E pensavo a proposito di quello che dicevi tu sul ritorno all'analogico. Se questo ritorno all'analogico in realtà non è un po' una voglia di riappropriarsi di quell'intimità con l'opera, che forse nell'era digitale si sta perdendo, cioè la realtà tangibile di questa foto che io faccio e la voglio riprodurre su un supporto che rimane mio, per quanto poi magari circola anche in rete, però se non è anche una risposta in realtà a un po' psicologica, diciamo.
Sì, c'è Giuseppe del diaframma zero che vuole aggiungere qualcosa.
Come no? Anche due.
Sì, ti rispondo da prima in maniera tecnica sul discorso della proprietà della foto. Per fortuna ci sono i metadati che vengono letti nel file della foto, in cui noi possiamo inserire i nostri diritti d'autore. Cioè noi possiamo dire, per esempio, questa foto abbia diritti Creative Commons oppure no, dire che invece è un copyright assoluto, dire che questa foto può essere pubblicata in alcuni posti ma non in altri. Quindi in un certo senso il digitale, da questo punto di vista, se abbiamo a che fare con persone oneste, ci tutela. E poi solitamente si usa a mettere i watermark, che non sono altro quei bannerini che vediamo anche in televisione, tipo pubblicità, sotto sulla foto. È vero che rovinano la foto, perché effettivamente, diciamo, è qualcosa che va a intaccare la foto, perché chiaramente non nasce con quei bannerini, ma anzi, e vengono fatti proprio per, cioè, sono autori che
lasciare
li mettono
impressa la paternità, diciamo.
Sì, ci sono autori che la, diciamo, come dire, la usano in maniera molto diffusa, un muro di watermark per esempio, altri che la usano in maniera più sottile. Da un altro punto di vista, giustamente dicevi, l'analogico ci tutela. Sì, effettivamente sì, perché abbiamo l'immediatezza dell'opera. Per dirla in maniera, diciamo così, filosofica, e con l'analogico, sia col digitale, sia ancora di più con l'istantanea, in cui abbiamo proprio il positivo, abbiamo proprio la foto, noi abbiamo una cosa che rimane lì anche quando noi non ci saremo più. Invece col digitale l'hard disk si rompe, il cloud sparisce, è difficile anche quello. Comunque, come dire, è difficile pensare ad che una foto venga distrutta, una foto stampata venga distrutta. Anzi, da questo punto di vista io ammiro molto alcune associazioni che nel Foggiano, associazioni fotografiche, hanno fatto un lavoro di recupero della memoria storica di alcuni villaggi che si stavano spopolando, erano demograficamente in calo, e sono riusciti a recuperare una storia visuale del villaggio, dei comuni che erano, perché non erano piccoli comuni rurali. E sono riusciti, tramite, diciamo, il recupero delle foto di archivio delle famiglie, ad fare una storia visuale del comune, ed è accaduto in alcune comunità del Foggiano, per esempio.
È interessante,
è molto interessante questo esperimento.
Sì.
Una ultima cosa sull'analogico: in un certo senso il digitale però ha permesso anche all'analogico di sopravvivere. Ti faccio un esempio, a tutti gli ascoltatori: l'analogico, per obsolescenza dei mezzi, quindi le macchine con cui scattiamo, io scatto con quattro macchine di cui le aziende ormai non esistono più, Polaroid è fallita, è chiusa, ha venduto, diciamo, il marchio a un noto marchio giapponese, noi stiamo a fare pubblicità, però i pezzi di ricambio di queste macchine non esistono più. Grazie ai forum e a tutti quella miriade, diciamo, di contatti che abbiamo online con tutto il mondo, siamo riusciti a creare una rete che ci consente di salvaguardare ancora queste macchine, che sennò sarebbero già, diciamo, non sarebbero più utili.
Ed è, come si chiama? Cioè, esiste qualche,
sì,
progetto?
Io faccio un esempio: polaroidpassion.fr, che è un sito, diciamo, di riferimento, perché è un sito francese in cui, diciamo, vi sono molti contatti che vanno sia dalla tecnica sia dal recupero proprio delle macchine. Per le pellicole c'è stata una nota azienda che si chiama Impossible, che partendo proprio da questa idea, già il nome stesso Impossible, di recuperare il, tutto quello erano i vecchi fabbricati delle Polaroid, quindi anche le emulsioni, cioè riprovare a fare le vecchie emulsioni, ci è riuscita. Io le foto che ho esposte oggi insieme ad altri miei colleghi sono tutte Polaroid scattate con Impossible, perché chiaramente la vecchia pellicola Polaroid non esiste più.
E invitiamo tutti allora, a maggior ragione, a venire a vedere la mostra. Maria Teresa, stai dicendo qualcosa? Poi Giulio, se ha qualcosa da aggiungere.
No, dai, lascio solo la cosa di aggiungere a loro.
No, altrimenti vi faccio un'altra domanda per quello. Sì, però sì, se dovevi aggiungere qualcosa.
No, io solo un appunto sul discorso fotografico. Sì. Cioè, ti rendi conto quando ti approccio alla fotografia che in realtà il discorso di internet, copyright, è abbastanza, voglio dire, quasi un po' ridicolo, perché sai che in rete non hai nessuna protezione per le immagini, quindi il fatto di diventare una persona o di sfruttare quello strumento per farsi pubblicità diventa quasi, come dire, un po' non è il primo passaggio.
Chi ci lavora veramente la fotografia non dovrebbe passarci da internet, cioè dovrebbe rimanere
il meno possibile.
Io sono in disaccordo con questo.
Dai, così vi voglio, ragazzi. Forza,
credo, come dicevo prima, quello che ha detto lui è interessante, perché lui ha detto: utilizziamo internet con i vecchi modelli che abbiamo, i modelli che non stanno, che non hanno funzionato nella nostra, i modelli di capitalismo, di patenti, di chi lo fa prima, no? Invece la cosa bella di internet è questo, che riprende il discorso vero dell'arte, che nessuno ha inventato niente senza l'aiuto dell'altro. Invece, secondo me, per vivere, almeno oggi, io faccio anche social media manager, è molto più potente la comunità internet che tutti i diritti che ti puoi comprare nel mondo. Che voglio dire? È molto più potente che inizi come fotografo a mettere su Tumblr quello che fai e crei una comunità gigante di gente. E se sai davvero fare foto fighe, che fai cose uniche, fai un progetto che nessuno fa, internet ha il potere anche, ci sono persone che vogliono rubare, però la maggior parte degli utenti internet sono persone che proteggeranno il tuo lavoro. Questo lo dico anche in quanto riguarda gli illustratori. Molti illustratori che vogliono fare strisce e non sanno dove farle, perché non possono permettersi di farlo nel giornale, perché invece internet ti dà l'opportunità di mettere le tue strisce. E gli utenti, internet ti aiuterà, ti salverà i tuoi diritti, come anche ti ruberà alcuni, però questa è
ma io non discuto il fatto di non avere la possibilità di pubblicizzare il proprio lavoro, ma partire a fare il fotografo non dovrebbe essere quello, non è la base internet, mi spiego?
No, ma internet è un mezzo, un veicolo,
sono i due punti di vista che poi più o meno rappresentano anche tutto il mondo dell'arte e le discussioni.
Ma te ne accorgi anche dai fotografi contemporanei giovanissimi che hanno fatto prima un percorso differente e sono arrivati su Tumblr, su qualsiasi piattaforma.
Sì, io penso anche il discorso contrario. Io sono un appassionato di Zero Calcare, che comunque ha iniziato con le strisce di fumetti su internet, sul suo blog, che adesso è al quarto libro stampato, che comunque
la capacità di internet di veicolare le cose.
Sono due punti di vista che sono assolutamente uguali, esatto. così uguali e così diversi.
Però per la fotografia si segue
un ragionamento un po' più particolare. E a proposito abbiamo 10 minuti altri, no? Volevo farvi un'altra domanda e poi girare tavolo su cos'è per voi la condivisione, quindi iniziate a prepararvi la risposta che Alessandra dovrà twittare in 140 caratteri per ognuno, quindi torturatela, cioè fate giri di parole allucinanti. No, ma volevo chiedervi, in questo passaggio dall'analogico al digitale, secondo voi, dal punto di vista del processo di creazione dell'opera, un artista come lo affronta proprio la creazione dell'opera nel passaggio
dell'opera in generale? Quindi
è cambiato
non solo
qualcosa?
Fotografica?
No. Per quanto ti riguarda, magari nella fotografia o...
No, perché potrebbe essere anche in generale.
Se è cambiato qualcosa, sì, proprio nel processo.
Nelle vecchie generazioni che si sono trovate a cavallo della digitalizzazione non è cambiato molto, perché si sono semplicemente evoluti, adeguati. Per chi si è trovato invece con
i nativi, digitali.
Esatto, digitali, credo che... non posso conoscere il loro approccio a questa cosa, perché
No, tu ti sei trovata nella fase di transizione.
Faccio sempre l'esempio anche della fotografia. In effetti, se tu conosci il processo analogico su quello digitale,
è tutta un'altra
cosa, anche se l'approccio è diverso, perché adesso sul digitale tu scatti 2000 foto, ma in realtà dovresti sapere che le foto buone per far uscire una foto decente sono 10 e 3 sono più o meno buone. Quindi
Giulio? Tu in realtà dico, non so se sei anche produttore di opere.
Io credo che c'è moltissima più libertà in questa libertà che c'è anche moltissimo più pericolo di fare molte cavolate, no? L'accessibilità, sì. Anche c'è questo. C'è un regista che a me piace molto, che è Jean-Luc Godard. La genialità che ha avuto lui è la sua di essere sempre un bambino nell'approccio delle arti. Quando è arrivato, questa discussione che stiamo avendo adesso c'è stata quando è arrivato il video. Nessuno voleva girare in video perché no, che il video, chissà. Lui ha preso il video, ha detto: cavoli, qui possiamo fare un sacco di roba.
Avanguardia.
E ha fatto la storia del cinema in video, storia del cinema. Ora che è arrivato il 3D, tutti i... No, il 3D no. Lui ha preso e ha fatto il 3D, però col suo approccio. Non è che ha fatto 3D, non ha fatto Avatar, ha fatto Godard su 3D. Io credo che le nuove tecnologie sicuramente ci danno più libertà. L'artista dipende. Ci sono artisti che sono nati nuovi, artisti di questi tempi, che sono di questi tempi, no? E che sono geniali, no? Sono persone che sanno come... Forse il fatto di avere più concorrenza oggi per la cosa dell'accessibilità fa sì che ti devi, se davvero vuoi mettercela tutta, devi davvero essere eccellente in ogni cosa, devi capire molto di più il medio e devi essere più... Forse è quella parte che non mi piace di internet, è che c'è una parte un po' classista magari, dove devi avere avuto una educazione. Sì. Insomma, almeno quelli che vanno su internet, infatti i casi più famosi sono quasi sempre paesi anglosassoni che stanno bene. Ci sono anche casi di paesi del terzo mondo, come io vengo dal Venezuela e conosco casi bellissimi che si sono fatti in Venezuela, però sicuramente sì, c'è il mondo, internet rispecchia il mondo, alla fine internet è il mondo, non è che sì. È il paradiso,
no. Ramone, aggiungere qualcosa, se no faccio giù il tavolo.
No, io volevo aggiungere una cosa. Secondo me molto dipende dalla scelta artistica che si decide di perseguire. Ci sono stati artisti che diciamo, con tecnologie nuovissime hanno deciso di dipingere come si dipingeva 300 anni prima, così come ci sono stati artisti che con tecnologie nuove hanno ripreso, penso per esempio alla street art, una tecnica di pittura che è quella di disegnare sui muri che risale all'età della pietra. Quindi secondo me molto dipende poi dalla sensibilità artistica delle persone, non si possono fare delle scelte, delle classificazioni. Sì. L'artista, diciamo, la caratteristica principale è proprio quella di prendere la sua sensibilità e portarla poi al pubblico. Di conseguenza c'è chi ha deciso di puntare tutto sulla tecnologia, c'è chi ha deciso di puntare tutto sulla tecnologia ma con una sua chiave di lettura, c'è chi ha deciso di rimanerci lontano. Ognuno fa le sue scelte in base alla propria visione, alla propria sensibilità, per cui secondo me fare degli schemi e dare anche dei giudizi e delle valutazioni in tal senso è veramente veramente difficile, anche perché diciamo, altrimenti cadrebbe il concetto stesso di artista.
Perfetto, grazie a tutti. L'ultima domanda, che in realtà è un flash, un giro di tavolo per voi tre, perché Anto Ramon ha risposto già prima. Aspetto che Giulio metta le cuffie, nel caso non mi sente. In veramente pochissime parole, cioè in 140 caratteri potendo, cos'è per voi la condivisione?
Per me la condivisione è resistenza.
Per me la condivisione è capacità di trasmettere quello che facciamo e quello che un po' forse quello che siamo. Quindi tramite la fotografia diamo molto, diamo noi stessi, insomma.
Maria Teresa?
cos'è la cosa.
Puoi anche dire non me ne frega una massa di quello che
me ne
chiesto.
Frega un c***o.
Esatto, lo segno, lo twitto.
Però metti le chiocciole al posto del...
No, no, al posto di K, sì.
No, vabbè, non so, per me non... condivisione no?
Cioè, anche rispetto, diciamo, alla giornata, cioè, no, della, rispetto alla, al festival della condivisione, voi siete qui.
Ma sai che è una cosa che
sai
mi
che
spiazza?
Non ci avevo pensato, no?
Sai che sì, non c'ho... Ma quindi è il festival della condivisione oggi?
Sì.
No. E che me l'hanno chiesto anche prima, secondo te cos'è la condivisione? Però mi ha spiazzato questo. No, mi ha proprio lasciato, in effetti sono rimasta un pochino attonita. Ho detto, ma in effetti cos'è la condivisione?
Ci vediamo a settembre, torni in studio e poi ci vediamo a settembre.
Giuro che farò, sì, farò tutto il tempo studiare per capire cos'è la condivisione. Vabbè. Anzi, chiedo l'aiuto da casa, dal pubblico, per capire cos'è la condivisione.
Se vuoi chiamare Giffy, ti
puoi aiutare. Ti prego, Giffy, dimmi cosa significa.
Di Giffy, vieni ci incontro.
Sì.
Va bene ragazzi, io vi ringrazio, veramente è stato tutto molto bello, direbbe Bruno Pizzul, è interessante, vi auguro, venite comunque, invito tutti a venire a vedere la mostra e a condividere anche la mostra di Framma Zero, di seguire i progetti anche della Guarimba.
Gli studenti di illustrazione in uno dei corsi hanno fatto un corso di pattern, stanno oggi stanno facendo una mostra collettiva con i loro lavori, sarà tutta la settimana, però l'abbiamo fatto in anteprima qua perché come c'era il festival, sono tutte opere di ragazzi che hanno per la prima volta hanno fatto pattern, quello che è uscito qua
è qui, il risultato è sì. Qui e quindi venite ragazzi, vi ringrazio maestro, prossimo pezzo, noi ci rivediamo, ci risentiamo fra poco, grazie.